Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Per la puntata numero 4 della sua quinta stagione, Eurofonica va in trasferta a Bruxelles. Io sono Alice Masoni e vi guiderò tra le notizie di questa settimana. Cominciamo parlando delle elezioni generali in Spagna. Negli ultimi 4 anni i cittadini spagnoli hanno votato nel 2015, nel 2016 e ben due volte nel 2019. Sarà per questo che il quotidiano spagnolo El País, come ricorda anche il Post, ha parlato di ciclo elettorale permanente in cui vive la Spagna dal 2015. Insomma, noi italiani non siamo davvero gli unici alle prese con problemi di governabilità. Le elezioni dello scorso aprile hanno visto la vittoria relativa del PSOE, il Partito Socialista Spagnolo. Peccato che il suo leader Pedro Sánchez, conosciuto anche chissà come mai come Mr. Handsome, non sia riuscito a trovare un accordo con l'altro principale partito di sinistra iberico, Unidas Podemos, e con altre formazioni politiche. Per questo lo scorso 10 novembre gli spagnoli sono stati chiamati un'ennesima volta a votare e pare che Sánchez e Pablo Iglesias, numero uno di Podemos, possano stavolta trovare il modo di andare d'accordo. Pare, eh? C'è voluta probabilmente l'avanzata selvaggia di Vox, il partito di ultradestra capitanato da Santiago Abascal, al momento terzo partito del paese, a convincere Sánchez e Pablo Iglesias a venirsi incontro. Ma non è tutto semplice come sembra. È difficile pensare a un accordo rapido e indolore dopo mesi e mesi di trattative andate in fumo. Come dicono gli spagnoli, los amores más queridos son los más reñidos. Tradotto, l'amore non è bello se non è litigarello. Ma questo amore sarà forte abbastanza da superare tutte le incomprensioni dei mesi scorsi? Ascoltiamo Mauro Gemma per saperne di più.
Quattro elezioni in 4 anni, 2 negli ultimi 7 mesi, negoziati falliti, porte aperte, poi richiuse, dita chiuse nelle porte e soluzioni che sfuggono di mano. Pensate che negli ultimi anni le cose siano state e siano complicate solo in Italia? Vi assicuro che in Spagna stanno peggio. Rapido passo indietro per capire l'origine del caos. Fino a una decina d'anni fa era tutto più semplice. Finita la dittatura franchista, il sistema spagnolo è diventato fortemente bipolare. Come nel Regno Unito, due grandi famiglie politiche si contendevano il potere. Una di centrosinistra e l'altra di centrodestra. Sì, c'erano già i partiti regionali e i loro seggi contavano, ma la distanza tra loro e i partiti grandi era abissale. Le cose sono cambiate con la nascita di Podemos, sinistra, Ciudadanos, centro, e Vox, destra. Sono questi tre partiti di media grandezza ad aver frammentato il quadro politico spagnolo. Certo, alcune istanze ora sono rappresentate meglio, ma questo ha complicato la corsa per il governo del paese. Torniamo nel presente. Nelle elezioni di una settimana fa, i socialisti sono arrivati di nuovo primi, ma senza ottenere la maggioranza assoluta di 176 seggi alla Camera. Podemos ha perso 7 deputati, Ciudadanos è crollato al 6,8%, mentre i popolari di Casado e la destra di Vox sono cresciuti molto. Capiamoci, a destra e al centro sono cambiate un po' di cose, ma a sinistra la situazione è simile a quella di aprile. Eppure, dopo solo un giorno e mezzo di telefonate e incontri...
España necesita un gobierno estable, un gobierno sólido. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan.
Un gobierno stabile, solido e progressista con un progetto eccitante ed emozionante, visto che gli spagnoli hanno parlato indicando l'unica strada possibile. Ma davvero? Dopo poche ore è tutto fatto? Come mai, dopo mesi di negoziati falliti, stavolta l'accordo è sembrato una passeggiata di salute? La risposta sembra semplice. Beh, Vox è arrivata al 15% e manca poco al ritorno di un governo di destra in Spagna, direbbe qualcuno. Aggiungendo che stavolta parliamo di un governo più a destra di quelli precedenti. Sì, certamente è una spiegazione. Ma un'altra cosa è stata altrettanto decisiva. La base del Partito Socialista. La sera stessa del 10 novembre, perché laggiù con lo spoglio sono davvero velocissimi, i sostenitori di Sánchez hanno chiesto a gran voce di non fare accordi con i principali rivali popolari di centrodestra. La stessa cosa era successa ad aprile con Ciudadanos. Insomma, gli elettori del PSOE vogliono un governo di sinistra e se Sanchez avesse tentato un accordo con Ciudadanos 7 mesi fa o teso la mano ai popolari in questi giorni, gran parte della sua base lo avrebbe abbandonato. La volta scorsa l'accordo con Podemos è saltato per un problema di ministeri e per quelle che i socialisti hanno definito le richieste eccessive di Iglesias. Ma vista l'avanzata della destra e il pericolo di ulteriori elezioni, siamo sicuri che stavolta gli ostacoli saranno molti di meno. Anche per questo i colloqui sono stati così brevi. Ora i due devono ottenere la maggioranza assoluta di 176 deputati al primo voto di fiducia, oppure almeno la maggioranza relativa al secondo. In Spagna, per far partire il governo è sufficiente che alla seconda fiducia ci siano più voti favorevoli che contrari. Quindi sarà decisiva l'eventuale astensione benevola degli indipendentisti catalani e dei nazionalisti baschi. L'astensione, infatti, non è considerata un voto contrario. Ed è per questo che il tema delle autonomie è al centro dei negoziati di questi giorni. Pedro Sanchez sa bene quello che lo aspetta. Se dopo 2 elezioni vinte non riuscisse a far partire un governo, la sua carriera politica potrebbe finire bruscamente. Questo significherebbe ancora una volta instabilità, elezioni e quasi certamente una vittoria della destra. Mauro Gemma, da Catania, per Eurofonica.
Eurofonica. Dopo la Spagna ci spostiamo in Polonia per parlare di un disegno di legge che ha addirittura provocato la reazione del Parlamento europeo. L'oggetto della diatriba è il provvedimento legislativo denominato Stop Pedofilia, che però con la pedofilia non è che c'entri poi così tanto. La legge, proposta lo scorso ottobre dal Partito Nazionalista al governo Diritto e Giustizia, andrebbe infatti a colpire chi insegna educazione sessuale ai minorenni, con pene che potrebbero prevedere fino a 5 anni di carcere. Ed è qui che entra in campo il Parlamento europeo. La settimana scorsa, proprio qui a Bruxelles, l'Assemblea parlamentare ha approvato una risoluzione contro il disegno di legge polacco. E non è la prima volta che l'UE tiene sott'occhio il comportamento di Varsavia, eh. Per esempio, lo scorso aprile era stata la Commissione ad avviare una procedura di infrazione contro le riforme del sistema giudiziario polacco, che così riformato è stato giudicato incapace di garantire l'indipendenza dei giudici, procedura che è stata poi avviata all'inizio di ottobre. Ma non perdiamoci in cavilli burocratici, anzi, torniamo al Parlamento europeo e alla sua risoluzione. Quali effetti concreti potrebbe avere sul disegno di legge polacco? Caterina Moser ha approfondito la questione per noi.
Eurofonica!
Il Parlamento europeo ha detto no alla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia. L'Aula di Bruxelles ha approvato ad ampia maggioranza con 471 voti favorevoli una risoluzione schierata contro il disegno di legge polacco che criminalizza chi insegna educazione sessuale ai minorenni. Il progetto di legge di Varsavia è di iniziativa popolare di associazioni e di diversi gruppi cattolici. Molti di questi nel 2016 avevano sostenuto il progetto di legge per il quasi totale divieto sulle interruzioni di gravidanza, poi ritirato per le enormi contestazioni. Tornando al presente, il disegno di legge chiamato Stop Pedofilia è stato proposto a fine ottobre dai nazionalisti del partito al governo Diritto e Giustizia. Tale legge metterebbe sullo stesso piano la pedofilia e la cosiddetta promozione dell'attività sessuale minore, con una condanna a 3 anni di reclusione, ma che potrebbe essere portata a 5 anni. Punire chi insegna educazione sessuale significa eliminare uno degli strumenti principali per combattere la violenza di genere e le trasmissioni di malattie, ma anche la riduzione di gravidanze a rischio o indesiderate. Anche questa volta la risposta della piazza non si è fatta attendere. Nei giorni scorsi i cartelli dei manifestanti, radunati in centinaia nelle principali città polacche, recitavano frasi come «L'educazione protegge dalla violenza» e «Vietare l'educazione sessuale è stupro». La reazione dell'UE è arrivata durante la plenaria a Bruxelles del 13 e 14 novembre, una risoluzione del Parlamento europeo che invita il Parlamento polacco a respingere la controversa proposta di legge. L'Europarlamento ha sottolineato come l'assenza di informazioni ed educazione sessuale mettano a rischio la sicurezza e il benessere dei giovani, resi più vulnerabili di fronte allo sfruttamento sessuale, agli abusi e alla violenza. La risoluzione proposta incoraggia gli Stati membri a proporre nelle scuole un'educazione sessuale ed affettiva adeguata ad ogni età, anche e soprattutto ai minorenni, e vengono richiesti più fondi per le organizzazioni che propongono tali attività. Ma il Parlamento può solo incoraggiare, non vincolare. Tuttavia, ha invitato anche il Consiglio ad affrontare queste presunte violazioni dei diritti fondamentali rispettando l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea. Questo afferma che spetta al Consiglio constatare se esiste un rischio di violazione dei valori dell'articolo 2 da parte degli Stati membri, come il rispetto della dignità umana, della libertà e della democrazia. Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide che si tratta di una violazione, può sospendere alcuni dei diritti dello Stato garantiti dai trattati, nonostante lo stesso sia ancora tenuto a rispettarne i suoi obblighi. Insegnare ai giovani il funzionamento del proprio corpo, il rispetto reciproco e l'uguaglianza di genere sono fondamentali per prevenire e combattere gli stereotipi, la violenza di genere e l'omofobia. Sapere è potere. Caterina Moser, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica. La Polonia comunque non è l'unico paese sotto i riflettori del Parlamento europeo. C'è anche l'Italia. La vicenda mette insieme tre problemi che già da soli bastano e avanzano. L'inquinamento, il pericolo per la salute e l'occupazione. La location, l'ex Ilva di Taranto, quella che per intenderci Caparezza nell'ormai lontano 2008 descriveva così. Succede che a inizio di questo mese ArcelorMittal, che non è il nome di un profumo di dubbio gusto, quello di un colosso industriale che opera nel settore dell'acciaio, annuncia la chiusura degli altiforni di Taranto, dopo poco più di un anno di gestione. La questione riapre così il dilemma che da anni attanaglia la città. Infatti la stragrande maggioranza dei suoi quasi 200.000 abitanti vive grazie proprio all'acciaio, un settore strategico sia per l'Italia che per l'Europa, che però allo stesso tempo non è più sostenibile da un punto di vista ambientale. Per non farci mancare niente, gli impianti sono anche estremamente dannosi per la salute delle persone. Infatti, secondo i dati riportati dall'ONA, l'Osservatorio Nazionale Amianto, tra i lavoratori impiegati nello stabilimento si registra appena il 500% di casi in più di cancro rispetto alla popolazione della città, che non lavora all'interno dell'ex Ilva. Non è un caso che a gennaio anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia condannato l'Italia per non aver protetto gli abitanti della città e i lavoratori dalle emissioni tossiche dell'impianto, mettendo di fatto gli interessi economici davanti a quelli di salute. A peggiorare la situazione ci sono anche le accuse ai danni di ArcelorMittal che potrebbero emergere dalle indagini della Guardia di Finanza di Milano e di Taranto. L'ipotesi è quella di una cosiddetta crisi pilotata. Per intenderci, la multinazionale dell'acciaio potrebbe aver trovato degli stratagemmi per far aumentare le perdite dell'azienda di proposito e motivare così la decisione di chiudere gli impianti. Il problema è così complesso che è stato discusso anche dal Parlamento europeo. Ma ci spiega tutto Martina Ottaviano.
L'Ilva di Taranto è una delle acciaierie più grandi d'Europa, ha oltre 14.000 dipendenti ed è nota per l'ottima qualità dei suoi prodotti. La prima tessera del domino che ci farà ricostruire la vicenda è proprio l'Ilva stessa. Subito dopo va posizionata la tessera della crisi del 2012, seguita da quella del sequestro dell'impianto e dal commissariamento che aveva il compito di risanare e rivendere l'azienda. Poi c'è quella dei 12 decreti salva Ilva emanati negli ultimi 7 anni per evitarne la chiusura. Ora posizioniamo la tessera del luglio 2018. La multinazionale ArcelorMittal vince la gara pubblica e comincia a gestire l'acciaieria. La produzione di acciaio è fondamentale per moltissimi settori, l'elettrodomestico, il navale, l'edile e l'automobilistico. Questo vuol dire che una crisi del settore siderurgico fa suonare il campanello d'allarme per tutti gli altri settori. Ma qual è l'origine della crisi? Trovare una risposta sola non è possibile. Le tessere del domino sono tante e tutte connesse. La concorrenza con le produzioni cinesi e indiane, i costi, il calo della domanda. Quest'ultimo è uno dei punti fondamentali. La capacità produttiva degli impianti è di molto superiore alla domanda. E siccome si produce a ciclo continuo, non è possibile spegnere tutto e riavviare senza costi aggiuntivi. La situazione è complessa e stiamo per posizionare le due tessere più importanti, l'inquinamento ambientale e l'aumento di mortalità per tumori. Accogliendo il ricorso dei tarantini, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per aver messo in pericolo la salute dei cittadini e aver attuato inefficaci misure di salvaguardia, prevenzione e bonifica del territorio, oltre ad aver messo gli interessi di Ilva davanti a quelli della popolazione. A mettere altra carne sul fuoco ci pensa ArcelorMittal, che il 4 novembre ha annunciato di voler rescindere il contratto e spegnere gli altiforni. Probabilmente la decisione è scaturita dall'eliminazione l'estensione dell'immunità penale sui reati di inquinamento. Ma, come afferma il portavoce della Commissione europea Enrico Brivio, questa motivazione non regge, poiché le verifiche sui progressi delle bonifiche effettuate a luglio sono risultate positive. La notizia dell'imminente chiusura è giunta all'Europarlamento, che ne ha discusso in plenaria a Bruxelles, dove si è sottolineata l'assenza di strategie industriali comunitarie e la necessità di una transizione ad una industria più sostenibile. La Lega, in particolare, ha chiesto di impedire le importazioni da Turchia e Cina per favorire le produzioni europee. Ma dobbiamo aggiungere anche un'ultima tessera, molto piccola, quasi invisibile: i permessi ad inquinare. Ogni industria dell'UE ha diritto ad acquistare delle quote di CO2 da emettere in atmosfera e rivendere quelle che non usa. Un vero e proprio mercato dell'inquinamento che finanzia parzialmente gli investimenti green. Tuttavia, alcune industrie ricevono gratuitamente le loro quote per evitare la delocalizzazione in paesi con meno restrizioni. Tutte queste tessere si trovano in un equilibrio precario, con vite e posti di lavoro a rischio e un inquinamento senza precedenti. Quindi, come evitare l'effetto domino? La riconversione dell'impianto può essere una buona strada e i fondi potrebbero venire dalla stessa UE, che nel piano Horizon Europe 2021-2027 ha stanziato 50 miliardi per il sostegno all'industria. Nel frattempo, le indagini della Procura di Milano nei confronti di ArcelorMittal vanno avanti, tra blitz della Guardia di Finanza e accuse di aver provocato la crisi svendendo i prodotti finiti. Martina Ottaviano, da Napoli, per Eurofonica. Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica. State ancora ascoltando Eurofonica, in onda su tutte le radio del circuito Raduni, ma anche su iTunes e Spotify. Da Bruxelles, dove mi trovo in questo momento, ci spostiamo adesso oltreoceano per arrivare negli Stati Uniti. Qualche giorno fa gli USA hanno presentato ufficialmente la documentazione per ritirarsi dagli accordi di Parigi, decisione che il buon caro Trump aveva già annunciato una volta eletto alla Casa Bianca. A voler essere più precisi, il presidente USA aveva già liquidato il riscaldamento globale come fake news durante la sua campagna elettorale del 2016. Insomma, non è in realtà una sorpresa che gli Stati Uniti volessero rinnegare il primo accordo sul clima, vincolante a tutti gli effetti e di cui fanno parte ben 195 paesi. Insomma, era solo questione di tempo. L'Unione Europea e la sua Commissione sembrano invece voler andare in direzione ostinata e contraria, almeno secondo la sua presidente Ursula von der Leyen, che ha inserito le questioni ambientali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo tra le priorità da affrontare nei primi 100 giorni di insediamento della Commissione. Una volta approvato l'ultimo commissario, quello del Regno Unito, Brexit o non Brexit, infatti manca ancora l'appello, il processo potrebbe essere molto più spedito. Il servizio a cura di Silvia Pegurri.
Eurofonica!
L'America si è ufficialmente ritirata dagli accordi di Parigi.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Secondo il segretario di Stato Mike Pompeo, infatti, gli USA avrebbero ridotto tutti i tipi di emissioni, con risultati che parlano da soli. Rispondiamo con le parole di Chloe Swarbrick, 25enne parlamentare neozelandese divenuta famosa sul web per aver apostrofato un collega che sottovalutava l'emergenza climatica.
Okay, Boomer.
Ma partiamo dall'inizio. L'accordo di Parigi è nato da una conferenza del dicembre 2015 in cui 195 paesi, Stati Uniti inclusi, hanno adottato il primo accordo a livello mondiale e giuridicamente vincolante sul clima. L'accordo è un modo per rimettere sulla buona strada gli stati, in modo da evitare ulteriori cambiamenti climatici e tenere sotto i 2 gradi il riscaldamento globale. E non solo, anche di limitare l'aumento delle temperature a 1,5 gradi, di ridurre drasticamente le emissioni globali e di attuare soluzioni con basi scientifiche per arginare l'emergenza. Gli Stati Uniti d'America nel 2017 hanno però deciso di ritirarsi dagli accordi. Decisione ufficializzata questa settimana in quanto ritenuti dal presidente Trump un ostacolo allo sviluppo dell'economia, troppo costosi per le imprese e un fattore di rischio per migliaia di posti di lavoro. Sì, nei settori più inquinanti.
Ok, Boomer.
Il ritiro effettivo dell'accordo richiederà però oltre un anno, quindi avverrà dopo le elezioni presidenziali del 2020, Il nuovo presidente americano, in caso Trump non venisse rieletto, potrebbe decidere di revocare la decisione del suo predecessore, ma al momento è troppo presto per sapere cosa succederà con certezza. Ma mentre gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo, altri paesi decidono di seguirlo, impegnandosi a diventare carbon neutral. In prima linea c'è anche l'Unione Europea. La presidente designata della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha promesso di affrontare la questione climatica nei suoi primi 100 giorni di insediamento, anche grazie al lavoro di Frans Timmermans, che coprirà il ruolo di coordinatore per il Green New Deal europeo e di gestione delle politiche ambientali. L'obiettivo è quello di spingere l'Europa a diventare il primo continente climate neutral del mondo entro il 2050. Per von der Leyen si tratta di un impegno a lungo termine per portare l'Europa ad essere capofila nelle opportunità offerte dalla transizione ecologica. Rispettare i trattati di Parigi non è solo una questione morale, ma anche economica. Infatti, secondo un report dell'esecutivo europeo, il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra costerà tra i 30 e gli 80 miliardi all'anno ai paesi dell'Unione Europea. L'Europa, però, non è la sola a puntare a diventare carbon neutral. Il Parlamento neozelandese ha infatti approvato una legge che impegna il paese ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. E nonostante la Nuova Zelanda sia responsabile solo dello 0,17% delle emissioni mondiali, considera importante intraprendere i primi passi per un cambiamento globale. Usando le parole di Chloe Swarbrick, nel 2050 avrò 57 anni, ma al momento l'età media di questo 52esimo Parlamento è di 49 anni. Le istituzioni politiche attuali si sono dimostrate incompetenti nel pensare al di fuori di un breve termine politico.
Okay, Boomer.
Silvia Pegurri, da Verona, per Eurofonica.
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 Eurofonica. Il politico slovacco Alexander Dubček, che cercò di riformare il regime comunista durante la primavera di Praga, le madri di Plaza de Mayo, l'organizzazione antiterrorista Basta Ya, il premio Nobel e segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, ma anche l'ONG francese Reporters Without Borders, l'attivista cinese Hu Jia e l'attivista pakistana Malala Yousafzai. Cosa hanno in comune tutte queste persone? Hanno tutti vinto il premio Sakharov, che l'UE conferisce ogni anno a chi promuove i diritti umani e in particolare si impegna per il rispetto e la promozione della libertà di pensiero. Il primo ad aver ricevuto questo premio fu Nelson Mandela nel 1988, mentre quest'anno è la volta dell'attivista, accademico ed economista uiguro Ilan Toti. È stato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ad annunciare la vittoria durante l'ultima plenaria a Strasburgo.
Il Parlamento ha deciso di assegnare il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Ilan Toti. Ilan Toti è docente di economia e difensore dei diritti della minoranza uigura in Cina. Il Parlamento europeo, oltre ad esprimere tutto il suo sostegno per il suo lavoro, chiede che venga immediatamente rilasciato dalle autorità cinesi.
Lo abbiamo assegnato a lui, ha spiegato Sassoli sul suo profilo Facebook, perché lotta per i diritti della sua minoranza in Cina e che per questo è stato ingiustamente condannato all'ergastolo. Ma sapevate che Andrei Sakharov, a cui è intitolato il premio, è il fisico russo che ha inventato la bomba atomica? Siete un po' confusi a questo punto? Beh, non ce n'è bisogno. La parola di nuovo a Martina Ottaviano.
Vi è mai capitato di non essere d'accordo con qualcuno o di pensarla diversamente dai vostri amici e magari scriverlo sui social o sul giornale universitario? Ecco, ogni volta che esprimete un'opinione diversa, contraria, progressista o anche conformista, state esercitando uno dei diritti fondamentali dell'uomo, la libertà di pensiero. Come tutti i diritti fondamentali potremmo darlo per scontato, poiché ormai fa parte di noi e della nostra società, ma non è così per tutti e dappertutto. Per questo, nel 1988, il Parlamento europeo ha istituito il premio Sakharov, conferito a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Il premio è dedicato al fisico Andrei Sakharov, noto per essere l'inventore della bomba a idrogeno sovietica. Strano, vero? un premio alla libertà che porta il nome di un uomo che ha inventato un'arma di distruzione di massa. Ma non saltiamo a conclusioni affrettate, è ciò che è accaduto dopo che conta. Sakharov si preoccupò subito per l'impatto che la sua stessa invenzione avrebbe potuto avere, diventando promotore dei movimenti contro gli armamenti nucleari, arrivando alla firma del trattato contro i test nucleari nel 1963. Nel 1970 ha fondato un comitato per la difesa dei diritti umani e delle vittime delle persecuzioni politiche, liberando i dissidenti del regime sovietico e diventando uno dei suoi maggiori critici. Per le sue azioni è stato esiliato, ma ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1975, diventando un punto di riferimento per tutti. Ma come si vince questo premio? Innanzitutto, ogni candidatura deve essere sostenuta da almeno 40 parlamentari o da un gruppo politico. Poi, la Commissione per gli Affari Esteri, la Sottocommissione per i Diritti dell'Uomo e la Commissione per lo Sviluppo scelgono i tre finalisti. Il vincitore viene selezionato dalla conferenza dei presidenti e premiato nel corso della sessione plenaria del mese di dicembre a Strasburgo. Quest'anno i finalisti sono stati gli attivisti brasiliani Marielle Franco, Aoni Metuktiri, Claudelis Silva dos Santos e le studentesse keniane The Restorers. Ma il premio è stato conferito a Ilham Tohti, economista che lotta per i diritti della minoranza uigura in Cina. Tohti, nonostante sia stato sempre moderato nelle sue attività e desideri la riconciliazione tra il popolo uiguro e il governo cinese, è stato condannato all'ergastolo nel 2014 ed è attualmente detenuto in carcere. Ma facciamo un passo indietro. Chi sono gli uiguri e perché la tutela di questa minoranza è valsa il premio Sakharov? Questo popolo, di origine turca e fede musulmana, occupa le aree del Turkestan cinese, diventato poi regione autonoma di Xinjiang, dall'860 d.C. Ma a partire dal 2017 hanno subito una repressione senza precedenti. Oltre 1 milione di persone sono state detenute in una rete di campi di prigionia che il governo cinese chiama centri di educazione vocazionale oppure di rieducazione attraverso il lavoro, in cui i detenuti sono costretti a rinunciare alla loro religione e identità etnica per giurare fedeltà al governo cinese. Il Parlamento europeo, oltre ad esprimere il sostegno alla minoranza uigura e all'operato di Ilham Tohti con questo premio, ne ha richiesto l'immediata scarcerazione. Martina Ottaviano, da Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica!
Prima di passare al nostro solito appuntamento con le EU Skills, un aggiornamento flash su Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa da una bomba messa nella sua auto nell'ottobre del 2017. C'è stata infatti una svolta cruciale nelle indagini. Sebbene gli esecutori materiali dell'omicidio fossero già noti, solo ora viene finalmente rivelato il nome del mandante dell'attentato. Il suo nome è Jürgen Fenech, direttore generale della centrale elettrica a gas di Malta e proprietario della società 17 Black. Tutto questo non è un caso. Primo, come riporta Repubblica in un suo articolo di ieri, la giornalista aveva iniziato ad indagare proprio sulle tangenti di questa centrale elettrica e secondo, e forse ancora più importante, aveva scoperto che la 17 Black veniva utilizzata come società mediatrice per le tangenti pagate a due membri del governo laburista maltese ancora in carica, il capo di gabinetto Keith Chambry e il ministro Konrad Mitzi, coinvolti tra l'altro nel famoso scandalo dei Panama Papers.
Eurofonica.
Chiudiamo la puntata di questo giovedì 21 novembre con il nostro classico appuntamento con le EU Skills. Questa settimana vi segnaliamo il progetto promosso dall'associazione austriaca Eurobox nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. Il progetto, a tema media, marketing ed organizzazione eventi, ha la durata di 6 mesi, da gennaio a giugno 2020, e si svolge a Salisburgo. Il volontario lavorerà nel Dom Quartier, un complesso museale che comprende residenza, Duomo e Monastero dei Benedettini di San Pietro. Nello specifico supporterà il team nell'organizzazione dei seminari e nella gestione dei social media e potrà inoltre sviluppare un proprio progetto nell'ambito ad esempio proprio dei social media o dello storytelling. Possono fare domanda entro il 30 novembre tutti i cittadini europei dai 18 ai 30 anni con buona conoscenza di inglese o tedesco, che sono interessati all'arte e alla cultura in generale e che abbiano competenza nella gestione dei social media.
Eurofonica.
E per questa settimana Eurofonica si conclude qui. Vi ricordo che potete trovare tutti i nostri podcast giornalieri su Facebook, iTunes e Spotify e sul sito di Raduni. E se vi capita, restate anche aggiornati sull'Unione Europea con le stories che pubblichiamo su Instagram. Grazie a Mauro Gemma, Caterina Moser, Martina Ottaviano e Silvia Pegurri per i contenuti di questa settimana e grazie anche ad Amanda Luisa Guida per il montaggio. Da Alice Mazzoni e da tutta la redazione di Eurofonica è veramente tutto. Alla prossima settimana con tantissime altre novità e curiosità sull'Unione Europea.
Eurofonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.